iniziamo questa sera, buonasera a voi tutti, alla manifestazione che ascolteremo del Carmine Manero del pomeriggio. Ci introduciamo con qualche osservazione, con qualche nota di metodo riguardo al modo di pregare, al modo di affrontare queste meditazioni. Perché la meditazione sulla risurrezione del Signore e sulle apparizioni che poi l'hanno confermata ci mette di fronte veramente un grande mistero, nel senso che nessuno era presente, nessuno ha scritto una cronaca di quei momenti. Chi cercasse delle prove apolittiche non le troverebbe, e non ci sono miracolismi, né sintomi, né microscopi, né leggi fisiche che possono trovare un'assoluta certezza. Questa realtà della rivelazione della risurrezione del Signore è una verità verissima solo per chi si fida. C'è un passaggio che poi scopriremo ancora dell'apparizione del Signore di Torino. Chi vuole toccare con il dito, il Signore dice, c'è un modo migliore di credere. Non è quello della sperimentazione, ma è proprio quello di fidarsi. E ci troviamo quindi di fronte a questa realtà che è la responsabilità di ciascuno di noi, come anche noi, come i discepoli di Gesù, alla volta possiamo essere ricordati di avere una fede lenta nel credere. Non è da stupirsi, ma possiamo credere al Signore, chiedere al Signore proprio come grazia che ci aiuti ad essere pronti nella propria risurrezione. E se è vero che noi, sul tema della risurrezione, non possiamo godere di una luce sfolgorante, però nella vita di tutti i giorni possiamo cogliere alcuni segni della presenza del Signore nella nostra realtà personale. Sono dei segni che nel livello degli esercizi di sentinanza vengono chiamati criteri di discernimento. Riassunti rapidamente in questi due punti che trovate in fondo da primo foglio. Possiamo dire che quando ad agire in noi è lo Spirito di Gesù, noi sperimentiamo un desiderio sincero di verità, la nostra coscienza è retta e docile, fiduciosa del Signore. L'atteggiamento generale è caratterizzato da maturità, da equilibrio, da pazienza, nel desiderio di evitare il comportamento del Signore. E soprattutto la pace, il segno della pace in cui possiamo andare. E anche della libertà dello spirito. Invece quando ci accorgiamo che siamo mossi da motivazioni diverse nel valore di Gesù e del Vangelo, ce ne accorgiamo perché nutriamo un gusto per la cucina, per l'esaltazione, per la presunzione, per l'ostinazione o la doppiezza. Cioè, analizzando il nostro comportamento, noi possiamo dire che alcune delle nostre decisioni, alcuni dei nostri comportamenti sono determinati dallo Spirito di Gesù oppure da un altro spirito. Questo è un modo, uno dei modi per percepire la presenza del risorto nella nostra vita. Possiamo chiedere al Signore come un dono. Se lo chiederemo pregando insieme il Salmo 86 che trovate sul foglio. Allora, i versetti dispari saranno letti da questa parte del pubblico che sta qui e i versetti pari dall'altra parte. Diciamo allora, Signore, tieni le orecchie, ascolti, perché io sono l'opera benissima. Pietà mi prego, Signore, a te grido tutto il giorno.
Gesù gli disse, perché mi hai creduto, tu hai creduto. beatitudine che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Ci troviamo per quest'ultima serata di esercizi per vivere al meglio questo tempo della Quaresima e dopo aver incontrato come testimoni, come compagni di viaggio le donne che si recavano al sepolcro, i due discepoli di Emmaus e ieri Maria Maddalena, oggi abbiamo altri compagni che ci accompagnano in questo cammino, i discepoli che sono riuniti, abbiamo ascoltato, in questo luogo. E poi in modo particolare Tommaso. Abbiamo in questi giorni visto diversi itinerari, sono itinerari differenti e tutti itinerari che sono uniti da una matrice comune, e questa matrice è quella di crescere nella fede. Crescere nella fede perché il risorto ci chiede di far questo, ci chiede di fare un salto, di fare un atto di abbandono sempre più grande a Lui, e ciascuno lo fa secondo il proprio cammino, secondo il proprio percorso. Non c'è una matrice unica, non c'è una traiettoria unica, tutti dobbiamo in qualche modo trovare il nostro modo di compiere questo atto di fede grande di cui anche Padre Mario ci parlava prima. Ogni storia è una storia a sé. E questa è la bellezza e l'unicità di ciascuno di noi. E nello stesso tempo ci viene sempre più da parte del Signore chiesto di andare avanti, di andare oltre. Perché il Signore ci vuole sempre più conformi a Lui, sempre più vicini a quello che è la sua realtà. E se c'è un filo che unisce vari testi che abbiamo avuto modo di pregare in questi giorni, c'è proprio questo filo di andare oltre dal semplice guardare senza riconoscere per arrivare al vedere Gesù, vedere e credere. E allora anche la grazia che possiamo rivolgere al Signore in questa serata, in questo ultimo momento qui insieme, è quello di poter avere i nostri occhi che si aprono, come si sono aperti gli occhi dei due discepoli di Emmaus, come ieri a un certo punto Maria Maddalena, sentendosi chiamata, ha visto che quell'uomo non era solo il giardiniere, ma era Gesù, Rabbunì. E vedremo che anche i discepoli riuniti nel cenacolo hanno bisogno di questa grazia, di poter avere i loro occhi aperti. Lo hanno bisogno loro, lo abbiamo bisogno anche noi. E allora chiediamo questo nella preghiera, come ci invita a fare Sant'Ignazio, chiedere questa grazia, che i nostri occhi siano aperti per poter sempre più nella nostra vita riconoscere la presenza del Signore risorto. E allora iniziamo la nostra preghiera seguendo un'altra indicazione di Ignazio, che è quella della composizione di luogo. Entriamo nella preghiera immaginando. Immaginando che cosa? Immaginando questo luogo con le porte chiuse dove sono riuniti i discepoli. Immaginando questa stanza in cui loro si sono raccolti. Questo spazio in cui si sono voluti ritirare, che è un po' come un grembo materno, un luogo protetto, un luogo sicuro. Allora facciamo questo come ingresso nella preghiera, immaginare qualche luogo dove noi sappiamo e ci sentiamo sicuri, protetti da quelle che sono le minacce vere o percepite esterne, un luogo nel quale in fondo, chiudendo la porta, vogliamo lasciare fuori tutto ciò che ci può disturbare, ci può preoccupare, ci può minacciare. Un luogo sicuro. E in questo luogo sicuro ci sono i discepoli. E noi li incontriamo la sera. E non è una sera di un giorno qualunque. È la sera di quel giorno. È un giorno che segna un prima e un dopo. È il primo della settimana. E non di una settimana qualunque, non è un lunedì qualunque. È il giorno del Cristo risorto, il giorno in cui viene riconciliato il mondo con il Signore. In quel giorno, in questo giorno solennissimo, in questo giorno che deve essere stato un giorno di 24 ore, ma che aveva una durata che non si esaurisce nelle 24 ore, che continua ancora oggi, in questo giorno lunghissimo noi troviamo i discepoli verso sera. E verso sera significa tante cose, significa innanzitutto che si avvicinano le tenebre e che quindi l'essere rinchiusi in casa ed essere rinchiusi per timore e si giustifica anche perché con il venire delle tenebre i pericoli si amplificano. Ma è anche sera di questo giorno grandioso, il giorno del risorto, in cui questo gruppo, questi uomini e queste donne hanno già sentito dalle donne che si sono recate al sepolcro, da Maria Maddalena, da Pietro, da Giovanni, che qualcosa di straordinario è accaduto. La tomba è vuota, non c'è più il corpo, gli angeli annunciano Cristo è risorto. La notizia la spero. Eppure, in questa sala, loro sono chiusi perché temono i giudei. Sanno, conoscono, intellettualmente lo sanno, quello che è successo. Ma non l'hanno capito, non lo hanno ancora capito, non lo hanno ancora realizzato, non hanno ancora sentito nella loro carne che cosa significa che il corpo non c'è più, che c'è invece il risorto. E proprio perché non hanno ancora capito, sono lì chiusi e in preda alle loro paure, in preda ai loro timori. In fondo quello che li tiene uniti è proprio questo, la comune paura dei giudei. La paura di che cosa? In fondo la paura che possano fare la stessa fine che ha fatto il Maestro, che possano anche loro essere presi e portati a giudizio, essere uccisi come dei malfattori. E questa paura è tanto forte da bloccarli in un luogo, tanto forte da bloccarne anche la capacità di accogliere la notizia che gli è data e di riconoscerla per quello che è. E quindi restano lì, fermi. I discepoli nei Vangeli ci sono sempre presentati come persone ben concrete, in cui le loro timidezze, le loro paure, i loro desideri alle volte un po' mariposi non sono mai nascosti, basta pensare a Pietro. I discepoli ci sono presentati così perché sono uomini e donne come noi, e allora possiamo ritrovarci in loro, perché questa esperienza di sapere che Gesù è risorto è quella dei discepoli, ma anche la nostra, però alle volte ci possiamo trovare a vivere come chiusi in questo luogo, un luogo che è anonimo, un luogo in cui ci blocchiamo per le tante paure che abbiamo. Chissà quali sono i nostri giudei. Dicevi che ne erano delle persone concrete, noi alle volte abbiamo timori molto vari. Ognuno ha il suo, il giudeo. E allora perché succede questo? Perché i discepoli di un tempo e anche noi facciamo così fatica ad accogliere questa notizia che il Cristo è risorto e a vivere di conseguenza, a vivere anche noi da risorti? Dov'è la pietra d'inciampo? Pensando a questo mi è venuto in mente quel crocifisso che abbiamo qua in chiesa. Perché penso, come è stato già detto anche in altre serate, in questi esercizi, che riconoscere e far entrare nella propria vita, in questo proprio luogo in cui stiamo, il Signore risorto, non può saltare la croce. Sappiamo che i discepoli hanno fatto fatica, lo hanno lasciato solo, ma se non si passa per riconoscere il crocifisso, non si arriva a riconoscere il Cristo risorto. E per noi che siamo qui oggi, riconoscere e guardare il Cristo crocifisso significa anche guardare i tanti crocifissi della nostra società, perché in ciascuno di essi noi ritroviamo ancora una volta Gesù che soffre. E la cosa che mi sembra più importante innanzitutto è quella di stare lì. Di stare lì senza avere la frenesia di dire o fare qualcosa. Stare lì per guardare quello che succede, quello che è successo 2000 anni fa e quello che continua a succedere in tanti posti, a Milano, in Italia, nel mondo. Alle volte la voglia di fare, di dire, non è altro che un modo per scappare una visione che diventa intollerabile. È giusto mettersi poi in azione, rimboccarsi le maniche, divenire prossimi, essere solidali, ma prima di farlo, prima di metterci di nuovo noi al centro in azione, lasciamoci interrogare dal crocifisso. Facciamoci interrogare dai tanti crocifissi che vediamo, altrimenti sarà un altro fare, un altro dire che li esclude, che li nasconde subito. I discepoli non possono riconoscere il risorto se non si sono presi il tempo di guardare il Signore che è morto in croce per loro e per noi. Perché guardarlo sulla croce significa imparare da Lui ad amare. E in effetti Gesù cos'è che fa? Va proprio da questo gruppo di discepoli. Questo gruppo che è bloccato dalla paura, che non cerca, riceve la visita del Signore. È Lui che viene in questo luogo e sta in mezzo. Sta in mezzo. Loro sono radunati, bloccati dalla paura, e ora c'è qualcosa di diverso, c'è qualcuno di diverso che è in mezzo a loro e fa comunione. È il risorto stesso. È Lui che viene. È Lui che mostra la sua amicizia fino in fondo. li aveva chiamati amici nel discorso sotto con la lavanda dei piedi. Amici che, pur non presenti nel momento della maggiore difficoltà, restano tali. E Gesù va da loro. Questo è uno dei tanti capovolgimenti a cui d'improvviso i discepoli sono costretti a fare i conti. Loro lo hanno abbandonato e lui va da loro. Lo pensavano morto ed è risorto, sconfitto ed è invece vittorioso in un modo diverso da quello che è la vittoria umana. Temevano che fosse arrabbiato e lui cosa augura a questi discepoli? La pace. Loro che sono nella paura, e la paura significa non avere pace. Ed è lui che dà loro una parola di pace, pace a voi, shalom, pace. E questa parola di pace risuona in questa stanza che finora è rimasta chiusa e tuttora è chiusa per rompere quelle che sono tutte le porte chiuse a doppia mandata. Pace. Quella pace che non è la pace del mondo, come aveva detto nel capitolo 17, ma è la pace che viene da lui stesso, la pace che è lui stesso. È veramente il pastore buono che raccoglie il gregge disperso. E cosa fa questo pastore buono? Gli aiuta a riconoscerlo come il crocifisso risorto, mostrando loro le mani e il fianco. Ecco, anche loro devono guardare queste ferite, devono passare da là, guardare le mani e il fianco, quelle mani che hanno toccato, guarito, hanno accarezzato, hanno asciugato delle lacrime, hanno condiviso il pane, il vino, quelle mani che loro hanno imparato a guardare, quelle mani che hanno benedetto e che hanno benedetto per primi i discepoli stessi. Ecco, quelle stesse mani che ora sono trafitte. Quelle stesse mani che ora portano i segni della morte in croce. E quel segno, invece di dire che la mano, quelle mani, non possono più fare, operare del bene, dice invece proprio il contrario, proprio perché trafitte, proprio perché si sono donate fino alla fine, fino a lasciarsi sfigurare, quelle mani testimoniano un amore totale. Sono l'ultimo grande dono che non cessa di esistere, che non viene meno. Sono le mani aperte a un dono sempre più grande. Ed è guardando queste mani trafitte, questo fianco trafitto, ascoltando questa parola di pace, che loro vedono, riconoscono e gioiscono. Quella stessa gioia che il Signore aveva loro promesso. Ne risorto, riconosciuto attraverso lo sguardo portato sulle sue ferite, ecco che noi accediamo ad una gioia che è una gioia più grande, una gioia che non è una gioia effimera dell'ordine delle cose che passano, è una gioia che dura. E a questi discepoli il Signore continua a manifestare quella fiducia che ha sempre loro manifestato fin dal primo momento che li ha chiamati. E ribadisce ancora una volta che loro sono parte integrante di un progetto grandioso, quello della comunione con il Padre, di cui lui fa parte, e quello dell'essere inviati in missione per ripetere quei gesti di benedizione, di guarigione, di ascolto, di liberazione che Gesù fa. Loro sono stati inviati, inviati per prendere parte a questa missione che lui stesso dal Padre ha ricevuto. E non è un caso che venga di nuovo ripetuto il saluto pace a voi. perché questa missione è la missione di portare pace, di far risuonare questo shalom. E il Signore dona, e cosa dona? Dona lo Spirito. A questi uomini che erano, e a queste donne che erano nella paura e che ora sono nella gioia, il Signore dona lo Spirito soffiando su di loro. Come nel racconto della Genesi, Dio soffia l'alito di vita nell'Adamo, nell'uomo appena creato. Chi ha incontrato il risorto è come se nascesse vita nuova, venisse rigenerato fin dal più profondo di se stesso. E rigenerato per fare cosa? Ecco di nuovo la pace. Per perdonare i peccati a coloro che accettano questo perdono, che cercano questo perdono. L'opera per cui il Signore manda i Suoi è un'opera di riconciliazione, un'opera di pace. Ci vediamo che è veramente qualcosa di molto grande. Questi uomini sono passati dalla paura alla gioia, dall'essere chiusi all'essere inviati, dall'essere nel timore per la loro vita ad aver ricevuto la pace e inviati a portare la pace. Se tutto prima è nell'ordine del crepuscolo, dell'ambiente chiuso, con il Cristo che sta in mezzo, tutto diventa dell'ordine, della luce bella, dell'alba, del primo giorno, dell'apertura. Ma in tutto questo c'è qualcuno che non c'è. C'è Tommaso, o meglio, Tommaso non c'è. Dov'era? Tommaso, già nel discorso che Gesù faceva subito dopo la lavanda dei piedi, aveva mostrato di essere un tipo attivo. Gesù parlava della via che porta al Padre e lui non capiva e chiede: ma qual è questa via? Fammi capire. E beh, probabilmente Tommaso era fuori perché stava cercando questa via. O forse era fuori perché quell'ambiente un po' chiuso dove si sono ritirati gli altri non era l'ambiente in cui lui stava bene. Fatto sta che Tommaso non c'è. E cosa succede quando torna? Gli altri gli raccontano. Gli raccontano tutto quello che è successo. Abbiamo visto il Signore. Non abbiamo visto Gesù. Abbiamo visto il Signore, hanno capito chi è, l'hanno finalmente capito. Tommaso però di questa risposta non se ne fa nulla, a questa risposta non presta ascolto. Ha bisogno di qualcos'altro, non crede alle parole dei testimoni. Non crede alle parole della comunità. In fondo il suo essere fuori da quella sala, lontano dagli altri, è in qualche modo anche un prendere le distanze da questa comunità. E lui vuole toccare ciò che gli altri hanno visto. Gli altri hanno visto le mani trafitte, hanno visto il fianco. Lui vuole mettere il suo dito in tutto questo. Non gli basta vedere, ancora di più, voglio toccare. Quello che voi avete vissuto lo voglio vivere anch'io e viverlo ancora di più che voi. È in qualche modo anche la richiesta che si può fare quando non mi basta avere una parola, non mi basta sentire qualcosa di molto forte, voglio una certezza, voglio qualcosa in più. Tommaso è un po' questo. Tommaso in fondo però è soprattutto qualcuno che in questo momento va solo. E per 8 giorni la situazione resta così. Per 8 giorni abbiamo i discepoli e Tommaso che sono divisi. i discepoli che hanno visto e creduto, e Tommaso che chiede una prova forte. 8 giorni. Signore, lascia le cose decantare. Prende il suo tempo, che è il tempo forse migliore anche per Tommaso. 8 giorni dopo, un tempo pieno, un tempo compiuto, ecco che di nuovo i discepoli sono, badate bene, sono in casa, non sono più in un luogo, sono in casa, un luogo dove ci si trova scappando, casa è il luogo dove vivo, l'incontro con il risorto mi mette nella mia casa. E in questa casa c'è anche Tommaso. E il Signore ritorna, viene di nuovo a loro con le stesse modalità, di nuovo le porte chiuse, di nuovo sta in mezzo a loro, di nuovo shalom, pace a voi. Il Signore è costante, il Signore non è monotono, perché non è monotonia dire ciò che è essenziale. Fare ciò che è essenziale è dare quelli che sono i riferimenti fondamentali. Il Signore è questa roccia che c'è, che sta in mezzo e che dice di nuovo shalom. E su questa roccia i discepoli imparano che può essere fatta fiducia, si può costruire la propria casa. E anche Tommaso lo impara. Questo Tommaso a cui Gesù si rivolge direttamente gli dice: metti il tuo dito nelle mie piaghe, fai tutto quello che tu hai chiesto che volevi fare. Il Signore ha ascoltato la richiesta di Tommaso, neanche una sua parola è andata smarrita. Sono passati 8 giorni, ma quella richiesta è ben impressa nella mente del Signore. E Tommaso tocca? No. Tommaso, che voleva assolutamente mettere il suo dito, il mio dito, lì dove ci sono le ferite, si ferma e dice: mio Signore e mio Dio. Non è il mio dito che toccherà le tue ferite, perché io ti riconosco come mio Signore e mio Dio. Ciò che è mio non è tanto un dito quanto il fatto che tu sia veramente il Signore. È così che Tommaso in qualche modo sorpassa gli altri discepoli. È partito dopo e arriva più lontano e fa una proclamazione di fede semplicissima, ma totale, piena. Mio Signore e mio Dio. Non il Signore, ma il mio Signore. Perché tra me e te c'è un'alleanza, tra me e te c'è un vincolo, perché tu hai ascoltato la mia preghiera e mi hai dato assicurazione della tua presenza. E davanti a questo io alzo le mani, non per arrendermi, ma per darti lode, per pregare, per riconoscerti mio Signore e mio Dio. E se Tommaso ha avuto bisogno di arrivare a questo punto estremo per fare la sua dichiarazione di fede, Gesù dice che sono più beati quelli che non vedendo crederanno. Potranno anche loro dire: mio Signore e mio Dio. Beati, cioè in cammino. In cammino per riconoscere sempre più, passando per il crocifisso, che è veramente il risorto e il Signore della nostra vita. E il Vangelo si conclude dicendo che tanti altri segni potevano essere raccontati, ma non sono stati raccontati, perché ciò che è stato detto è sufficiente, perché un segno basta, che è il segno dell'amore totale del Signore. Noi non abbiamo bisogno di accumulare prove. Quello che ci è chiesto, quello che ci è proposto, è di non restare proprio prigionieri da questa affannosa ricerca di conferme ulteriori, ma di fare questo abbandono fiducioso in questo Signore che è capace di entrare in quei luoghi chiusi in cui noi ci rintaniamo e di stare in mezzo, invitandoci ad accogliere la sua voce. E a farlo, per far questo, non abbiamo più forse la possibilità come Tommaso di vedere risorto, ma abbiamo la comunità che ci accompagna, che ci sostiene, quella comunità che Tommaso all'inizio ha snobbato, e abbiamo tante testimonianze in questo nostro mondo di quelle che sono le piccole e grandi morti e resurrezioni che ogni giorno avvengono. Ecco che così pure noi possiamo essere beati, perché crediamo pur non avendo visto.
Il frutto di questo incontro o di questi incontri.